Intanto invito Gianni già a farmi compagnia qua, così mi sento in ottima compagnia. E ringrazio i quattro presidenti, Elena, Gianguido, Paola, Luisa, ringrazio Angela, con cui mi sono tenuto in contatto questi giorni, per questo invito che mi fa davvero molto piacere. Spero di riuscire a portare un contributo utile ad un tema che è antico ma è quanto mai attuale. Così, le regole di ingaggio che mi sono state date sono due. La prima, non dare per scontato nulla, anche se vedo che dalle risposte un po' di competenza in sala c'è, ma come a scuola io mi attesto, diciamo così, sugli ultimi, per cui magari chi è più familiarizzato con questi temi si sentirà ripetere alcune cose, ma credo che non faccia male, ecco, anche ridircele e riflettere nuovamente anche sulle cose note, per quella difficoltà di metterle in pratica. E questa era la prima regola, quindi provare a non dare troppo per scontato. La seconda era mettere in campo due diverse competenze che ho, quella di docente di filosofia morale e quella di direttore di una scuola sociopolitica. Allora, quello che proverò a fare è innanzitutto mettermi un conto alla rovescia, perché come tutti i filosofi tendo a essere chiacchierone e non vorrei prendere troppo tempo. Allora, io vorrei riprendere innanzitutto, che è stato anche citato nelle battute introduttive, Papa Francesco, quando in occasione dei 150 anni dell'azione cattolica ha sottolineato questa esigenza in base alla quale il buon cattolico deve immischiarsi in politica. Questa in realtà è una frase che lui ha detto durante una predica a Santa Marta. In occasione dei 150 anni aveva detto una cosa leggermente diversa, sempre tornando su questo tema, cioè aveva detto: mettetevi in politica, quindi questo invito ad immischiarsi in politica, però aveva fatto un'aggiunta, una postilla, aveva detto: ma per favore nella politica grande, quella con la P maiuscola. Allora, quello che vorremmo fare oggi è proprio riflettere sul significato di politica con la P maiuscola, che quella che è la tradizione del pensiero sociale della Chiesa fa sempre, diciamo così, perno sulla nozione di bene comune. Se voi ricordate, Gaudium et Spes prova a definire, no, questa nozione, cioè l'insieme delle condizioni della vita sociale che permettono sia collettivamente sia individualmente, quindi ai singoli membri della comunità, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più celermente. Quindi l'espressione bene comune, che ritroviamo anche nel sottotitolo, no, dell'incontro di oggi, quando si parla di partecipazione e impegno per il bene comune, prova a esprimere proprio quest'idea di un noi che in qualche modo trascende l'io e lo completa, lo perfeziona. Allora, quello che oggi proverò a offrirvi è esattamente questo. Da filosofo, diciamo da docente, una riflessione sullo stato di salute di questa idea di bene comune. E lo anticipo già: non gode di ottima salute, come è stato richiamato anche nelle battute precedenti. Paradossalmente la nozione di bene comune è diventata qualcosa di divisivo. Sembra un paradosso, no? Il bene comune non è ciò che accomuna, ma è ciò che divide. E proverò a ricostruire brevemente la storia di questo concetto per capire come mai, appunto, ciò che nasce per tenere assieme diventa motivo invece di lacerazione, di strappio, di distanza. Dall'altro lato cercherò, mettendo in questo caso la giacca, diciamo così, del direttore di una scuola sociopolitica, di mettere a fuoco alcuni dei contenuti che dovrebbero caratterizzare l'azione di impegno al servizio dei nostri territori. Però nel farlo non potrò non esprimere anche alcuni timori rispetto a quelle che sono le difficoltà che vivono coloro che si mettono in gioco. E sono molto contento che queste mie osservazioni, che sono di seconda mano, sono quello che io ho raccolto appunto in questi anni in dialogo con giovani e meno giovani che attivamente si impegnano per le loro comunità, ecco, mi fa piacere che queste mie impressioni di seconda mano possano poi entrare in dialogo con chi, ringrazio Marco Vittori e Gianni Ghiani, sono impegnati direttamente, potranno dire appunto se queste mie osservazioni sono fondate e soprattutto rilanciare la riflessione. La seconda parte, questa tavola rotonda che animeremo, vorrei che fosse veramente l'occasione per dirci in concreto: uno, Cosa ne è di questo bene comune che continuiamo a custodire come un valore? Due, quali sono le difficoltà per chi si mette in gioco? Perché è vero che veniamo invitati ad impegnarci, però è bene anche sapere quali sono le difficoltà che deve mettere in conto chi decide di fare questa scelta. Allora, provo a partire. Primo passaggio. La nozione di bene comune è solo apparentemente pacifica. Perché? Perché se noi ci pensiamo di primo acchito, ci sembra che questa nozione non susciti particolari preoccupazioni. È qualcosa che per lo più noi accogliamo con simpatia, con spontanea adesione. Non c'è programma elettorale che non faccia riferimento all'impegno per il bene comune e di rimando alla centralità della persona. Per il bene comune, noi sappiamo, è una nozione che in qualche modo vuole custodire il valore e la dignità della persona e permettere a tutte le persone di fiorire. Quindi ecco, questo è il primo aspetto della questione. Però non appena proviamo a determinarlo, a chiedere, vabbè, ma in concreto questo bene comune cos'è? Come si costruisce? Ecco, il politicamente corretto comincia a tirare il freno a mano e a operare quella che potremmo chiamare una brusca retromarcia. Perché? Perché si comincia a temere che determinando in modo più dettagliato, più circoscritto, la nozione di bene comune, si vada incontro ad una guerra senza fine. Perché ciascuno ha la sua idea di bene, ciascuno pensa di sapere come si dovrebbe costruire il bene comune, ma appunto è il bene comune secondo lui. E una politica che prova a dire il bene comune che dovrebbe essere riconosciuto tale da tutti rischia appunto di scontentare, o peggio, rischia di voler imporre una visione di parte ad una comunità. E quindi, proprio perché ciascuno ha la propria peculiare idea di ciò che sia bene per lui e per la comunità nella quale è inserito, allora si preferisce dire che è lo spazio del privato nel quale si custodisce il bene, lo spazio pubblico è quello nel quale invece ci si limita a convenire sulle regole del gioco, quello che tecnicamente si chiama un approccio formalistico. Decidiamo in modo neutro quali sono le regole entro le quali poi ciascuno nel proprio privato o coi propri cari costruisce, edifica la propria personale idea di bene. E a livello pubblico piuttosto occupiamoci dell'utilità comune, no? Oppure dell'interesse generale. Al più prendiamoci cura di alcuni beni comuni. Ecco, apro una piccola parentesi. Non è la stessa cosa parlare di bene comune oppure di utilità comune, o di bene totale. Stefano Zamani, probabilmente più di qualcuno di voi l'ha già sentito, un grande economista, padre del pensiero cooperativo, dell'economia civile, ha fatto veramente in pillole, ma l'essenziale per capire la differenza tra queste due nozioni. Lui ha detto che il bene totale è una sommatoria, quindi si sommano i beni dei singoli, gli interessi dei singoli, le utilità dei singoli, e l'importante è che la torta cresca, un po' come il PIL. Bene, la sommatoria ha una caratteristica, che può accettare di incorporare nei numeri che vengono sommati anche degli zeri. Non fa differenza, la somma continua ad aumentare. Quegli zeri sono quelli che restano indietro in una comunità. Vuol dire che la torta può aumentare, il PIL può crescere, l'utilità, il bene totale di una comunità incrementare, e ciò nonostante alcuni essere soggetti con valore zero. Il bene comune no, il bene comune non è questa logica commerciale, questa somma di beni. Il bene comune esprime una dimensione morale per la quale non è lecito che nessuno resti indietro. E Zamani dice noi dobbiamo pensarla come una moltiplicatoria. Perché? Perché moltiplicatoria ci dice due cose. La prima, banale, che semplicemente non stiamo parlando di un mettere assieme che appunto assomma, ma quel fare assieme, quel cooperare moltiplica le nostre capacità. Quindi bene comune non è la somma dei beni individuali, è qualcosa di più, è quel di più che scaturisce proprio dall'essere parte di un'avventura comune. E la seconda caratteristica è che non si accetta, no, che alcuni portino un contributo zero o abbiano, no, come loro parte in questa avventura comune una quota zero. Se c'è uno zero, il totale va a zero. Quindi bisogna prendersi cura di tutti. Ecco, noi proviamo a mettere gli occhi su questa seconda modalità di pensare lo stare assieme, che è particolarmente arricchente, perché appunto mettendosi assieme si ottiene molto di più di ciò che da soli potremmo avere, ma il prezzo o l'onere è quello di non lasciare nessuno indietro. Allora, bene comune, abbiamo detto, pare oggi in difficoltà rispetto almeno all'avventura politica, perché da un lato si fatica ad archiviare in modo definitivo questa espressione per la sua efficacia retorica, perché ci fa suonare dentro cose che ci stanno a cuore, ma dall'altro sembra creare più difficoltà di quelle che risolva, proprio perché si ha l'impressione che affermare una certa visione, una specifica visione del bene, sia fare torto a chi quell'idea non la condivide, chi ha un'idea diversa. Allora, facciamo così, cominciamo intanto a capire quale sarebbe l'intuizione originale e poi andiamo a vedere perché è nata questa difficoltà, questo disagio, questa fatica a convenire sulla nozione di bene comune. Allora, la seconda parte ci dice proprio la via classica al bene comune. Tradizionalmente, per arrivare a capire, a comprendere cosa si intende per bene comune, prima si faceva una riflessione attenta sul senso dell'umano. In sostanza si diceva, noi dobbiamo capire cos'è l'uomo per capire in che modo dovrebbe stare al mondo, in che modo dovrebbe intessere le relazioni con gli altri. Se noi capiamo la normalità di funzionamento, chiamiamola così, dell'essere umano, se comprendiamo quella che dovrebbe essere il suo sviluppo fisiologico, cioè il modo col quale mette a frutto il proprio potenziale, usiamo questa espressione, se capiamo qual è la vocazione dell'uomo in quanto uomo, allora possiamo capire qual è il ruolo che la comunità, lo stare assieme ha in questa vocazione alla fioritura, in questa sfida per mettere a frutto i propri talenti. Allora, qui il discorso sarebbe davvero lungo, non abbiamo tempo, e quindi, diciamo così, metto addosso la mia terza giacca, io sono anche presidente di un istituto culturale, l'Istituto Jacques Maritain, che in questo contesto lavora molto bene, perché Maritain è un filosofo del secolo scorso che è stato molto importante perché era amico anche di Paolo VI, ha operato davvero dietro le quinte, ma non troppo, anche nei lavori del Concilio Vaticano II, ha, diciamo così, messo un po' la propria firma anche nella Gaudium Spes, che si ispira a molte delle sue riflessioni, e nel 1946, quindi all'indomani della tragedia secondo il conflitto mondiale, scrive un librettino piccolo ma molto intenso, si chiama La persona e il bene comune, nella quale proprio ci dà, diciamo, un distillato di quella che ho chiamato la visione classica, la via classica al bene comune. Allora Maritain fa una operazione di questo tipo, dice, iniziamo a capire chi è l'uomo e perché l'uomo si mette a collaborare con altri per costruire qualcosa assieme, perché inaugura quella che potremmo chiamare una logica del noi, perché non si ferma ai propri interessi. Quindi dice, alcuni dicono che lo fa per mancanza, una via, diciamo così, che trova nell'indigenza del singolo la propria chiave. Maritain dice, c'è del vero in questo, l'uomo è un animale incapace di essere autosufficiente, o meglio, incapace da solo di esprimere al meglio il suo potenziale. Questo lo sa anche la filosofia antica, no? I greci sapevano bene che l'uomo può fiorire solo all'interno di una comunità politica, tant'è che la peggiore punizione per il greco è essere messo fuori dalla polis, peggio ancora della morte, filottete, che è un po' di ricordi, no, della grande tragedia, era quell'eroe che era stato allontanato. Quando Ulisse prova a richiamarlo, perché senza di lui avevano saputo che non avrebbero mai vinto la guerra, e questo si arrabbia perché dice: voi mi avete fatto la peggior cosa che può essere fatta ad un uomo, peggio ancora della morte, mi avete abbandonato. Quindi quest'idea che l'uomo ha bisogno di stare con altri per sopperire a tutta una serie di esigenze, di necessità materiali, ma anche spirituali. Ma Maritain dice: c'è anche un'altra ragione per la quale noi non possiamo fiorire se non stando con altri. E qui non è una questione di indigenza, ma è una questione di sovrabbondanza. Cioè c'è in noi, in ciò che noi chiamiamo persona, uno strabordare d'essere. Questa è un po' l'espressione che usava Maritain. Cioè una naturale propensione ad andare oltre, a trascendere quelli che sono i limiti del proprio egoismo, della propria necessità di soddisfare i bisogni primari. Questo bisogno di esprimersi con generosità. E Maritain usa proprio un'immagine molto bella, cara soprattutto chi ama andare in montagna e sa cosa significa camminare su un crinale, no? Diciamo, questo ci pone di fronte anche una sfida. Noi siamo questa doppia polarità, siamo necessità di tenere gli occhi sui nostri bisogni individuali, ma siamo anche apertura agli altri. Allora noi dobbiamo chiaramente custodire entrambe queste polarità. Maritain diceva: noi siamo individui che hanno dei bisogni materiali, siamo persone che hanno delle esigenze spirituali. Dobbiamo solo decidere a quali di queste due polarità affidare la bussola della nostra vita. Qui si apre una grande sfida. Noi possiamo far sì che la legge della nostra vita sia quella dell'io odioso, la cui legge è il prendere, noi potremmo dire così, la logica di quei soggetti che fanno dell'egocentrismo narcisistico la propria regola di vita. Oppure, dice Maritain, noi possiamo decidere di spendere le nostre vite secondo la logica dell'io generoso, quindi una logica di altruismo, di apertura, di disponibilità. Ed è bellissima l'immagine che Maritain sceglie, perché uno potrebbe dire: vabbè, al solito, no? Uomo chiesotto che la butta là, no? Sempre con i grandi valori. E lui dice: no, questa è la scelta che hanno fatto certo i santi, ma anche gli eroi. Quindi un'immagine, diciamo così, cara al mondo credente, ma anche un'immagine laica. Cosa hanno in comune santi ed eroi? Che sono persone che hanno saputo vivere, in molti casi morire per altri, che hanno saputo mettere qualcosa fuori di loro al centro delle loro vite. Allora ecco, questo è il cuore del bene comune. Chi decide di mettere questa idea di persona al centro della propria azione si rende conto che noi dobbiamo riuscire a raggiungere quella che prima ho chiamato una logica del noi. Luigi Alici, che per il mondo dell'azione cattolica qualcosina penso significhi, per me è uno dei più bravi filosofi morali che abbiamo in Italia. Per l'azione cattolica è stato anche un bravissimo presidente nazionale. Un giorno ha detto che noi dobbiamo passare da una logica dell'individuo a una logica del cittadino, dove l'individuo sa dire solo io adesso, mentre il cittadino dovrebbe dire invece noi tutti anche domani. Questa capacità di fare un passo oltre il nostro egoismo, fare un passo oltre i nostri interessi, la nostra individualità, no? Le nostre utilità. Ecco perché non possiamo fermarci al bene totale, che è la somma degli interessi individuali, delle utilità soggettive. E dobbiamo cominciare a pensare davvero qual è il progetto che ci accomuna e che ci spinge a fare qualcosa anche per chi verrà dopo di noi. Quindi bene comune, capite? Definisce una dimensione che è propriamente morale, prima che materiale. Il bene comune, cito ancora Maritain, il bene comune è della civitas, quindi della comunità dei cittadini, delle persone che decidono di avere un destino comune. Non è la semplice collezione dei beni privati, né è qualcosa che è proprietà di un tutto, non si predica dello Stato. Il bene comune è la comunione delle persone capaci di vivere bene. Ecco, quindi bene comune nella tradizione classica esprime esattamente questo, è la capacità di lavorare assieme, di cooperare, di progettare, di avere un progetto comune. indica, diciamo così, una meta verso la quale incamminarsi. E lo si fa nella fiducia che non bisogna inventarsi tutto, ma che abbiamo già un'intuizione rispetto a alcune verità fondamentali dell'umano, quelle che velocemente ho richiamato, il fatto che noi siamo sicuramente un insieme di bisogni materiali, tipici dell'individuo, ma siamo anche molto di più. Siamo una vocazione all'apertura, una vocazione allo spirituale, che la persona è esattamente questa necessità di intessere buone relazioni con gli altri, perché bene comune qualifica proprio la qualità delle relazioni. Soprattutto l'idea che la felicità la si trova assieme. La modernità comincerà a pensare che la felicità è un fatto individuale, la pensa, per usare un'immagine, come un'isola, la mia isola, che io devo arredare nel modo più comodo possibile per starci bene. Devo arredarla di cose. E siccome le cose a questo mondo sono limitate, comincio a guardare tutti gli altri come concorrenti. Se va bene con questi intrattengo relazioni commerciali, uno scambio di utilità, e se va male comincio ad accaparrarmi tutto ciò che posso a danni degli altri. Però lo sapevano anche gli antichi, lo sapeva già Platone, e questa è una via che non porta alla felicità, perché pensare alla felicità come un'acquisizione progressiva di beni per rendere comoda la mia vita è come provare a riempire, diceva Platone, un'anfora bucata. Provateci, potete mettere dentro quante cose volete, quell'anfora costantemente si svuota, e così è il desiderio dell'uomo. Questa impostazione invece della persona, prima ancora che del bene comune, ritiene che la felicità sia una qualità spirituale, morale, delle relazioni tra le persone, abita lo spazio del noi, non è qualcosa che porto nella mia isola, ma è qualcosa che qualifica il rapporto che riesco a costruire con chi mi sta accanto. Usiamo un'altra immagine, un po' come pensare alla felicità come una rete. Ciascuno di noi è un nodo della rete, e la qualità, la bontà di quella rete è data dalla tenuta dei legami. Capite? La felicità è data dalla qualità dei legami, ma credo che questo dica una cosa molto vera. Se noi facciamo un attimo mente locale nella nostra esperienza di vita, quando è che ci sentiamo davvero bene? Non quando abbiamo cose, ma quando abbiamo persone di cui sentiamo l'affetto, il riconoscimento, sappiamo di essere importanti per qualcuno. Quando i rapporti interpersonali sono forti, anche le avversità, la mancanza di beni, la mancanza di cose materiali si riesce a superare. Quando questi rapporti vengono meno, possiamo vivere nell'abbondanza e non ci sentiamo contenti. Questo, guardate, a me colpisce sempre, no? Siamo all'indomani del festeggiamento, un po' brutto, insomma, del ricordo, no? Del terremoto. Il mio vicino di casa ha perso tutto in quei giorni, e mi dice: la cosa triste è che quando eri sotto la tenda, no? Quando dovevi tenere fermi con le mani i pali della tenda perché c'era brutto tempo e ti correva l'acqua sotto, e siccome non lo facevi da solo ma lo facevi con altri, a cui eri legato proprio da questa avventura comune, a cui eri costretto dalla tragedia, però tutto sommato godevi del calore delle relazioni, sapevi che avevi sempre vicino qualcuno che ti aiutava. E quando abbiamo ricostruito, ci siamo dati case più sicure, più confortevoli, abbiamo riguadagnato molto di più di quello che abbiamo perso, però ci è scivolato di mano quel calore. Oggi abbiamo tante più cose e abbiamo nostalgia di quei giorni tristi. E questo è davvero paradossale e tristissimo. Ecco, chiudo per dire proprio che bene comune, per la visione classica, nominava proprio questa dimensione morale nella quale le persone assieme riuscivano a esprimere il loro potenziale migliore, riuscivano a valorizzare le proprie qualità, facendolo appunto, costruendo assieme un progetto comune. Questa catena però si è spezzata nel tempo. Ho fatto un cenno prima alla modernità. L'idea è che piano piano è venuta meno la fiducia, che è un'altra parola che nell'introduzione è stata più volte richiamata, nella possibilità che questo comune, che accomuna tutte le persone, ci sia davvero. Che sia possibile parlare di una verità antropologica, una verità sull'uomo, da cui appunto puoi costruire un progetto comune. attenzione, non qualcosa di ben definito da cui io deduco tutto, ma un'intuizione, diciamola così, un fiuto per il bene, un fiuto per la vocazione dell'umano che ci faccia però da bussola, ci faccia capire che non ogni modo di stare assieme è uguale, che l'uomo è fatto per stare al mondo in un certo modo e poi con tutta la fatica storicamente di determinarlo. Bene, la modernità, vado veramente velocissimo, ha cominciato dapprima a dubitare che questa verità sull'umano fosse conoscibile. Per chi ha fatto filosofia, cito giusto un nome, Locke, il padre dell'empirismo. Ha cominciato a dire, persona ci sarà, come facciamo a conoscerla? Qui appunto cerchiamo altre strade, facciamo a meno di usare questa nozione problematica. Dopo di lui è arrivato Hume, che ha detto no, non è questione semplicemente di conoscenza difficile, è che questa cosa proprio non c'è. Veniamo ai nostri giorni, ai giorni d'oggi, chi è un po' familiare con le riflessioni neuroscientifiche sa che c'è tutto un dibattito sul fatto che la persona non sia, come dicono i filosofi, un arredo del mondo. Il mondo non è fatto di cose e di persone, dove le persone hanno una dignità speciale. Il mondo è fatto solo di cose diverse e le persone sono quelle che per una questione, una ragione di simpatia di specie, no, noi decidiamo abbiano per convenzione un valore particolare. Ma non c'è alcuna verità speciale che abita l'umano. Terzo passaggio, veniamo ai giorni d'oggi, veniamo a quello che viene definito il pensiero debole, no? Gianni Battimo, per rimanere in Italia. Un passaggio ulteriore, non solo non possiamo conoscere, non solo non c'è una verità dell'uomo, ma la ricerca stessa della verità è un problema, perché la verità è violenta. Se io sono convinto di conoscere la verità dell'uomo, non potrò che imporla a chi questa verità non vuole riconoscerla. Ma noi siamo democratici, noi pensiamo che uno vale uno, pensiamo che ognuno ha diritto ad avere la sua verità. Quindi facciamola finita con quest'idea che qualcuno pretende dire qual è addirittura la verità dell'uomo, la vocazione dell'umano, e sulla base di questa proporre un progetto che dovrebbe essere comune per tutti. Traduzione in giuridichese, zagrebelsky, no? Il diritto non ha nulla a che fare con la verità. Il diritto è semplicemente quello che ha fatto il buon Pilato, quando è andato e ha detto voi chi volete, Gesù o Barabba, e hanno messo i voti, la verità è quella votata. Peccato, comunque, la morale della favola è che ha perso quello buono. E quindi la verità dell'umano messa ai voti rischia di perdersi. Però da dove nasce questa preoccupazione? Dal fatto che piano piano si erosa quest'idea che vi sia una verità del noi che ci precede e che noi rimaniamo orfani di qualcosa di più grande da scoprire e da mettere al centro della nostra azione, e quindi rimangono solo le scelte soggettive e quelle risposte di pancia che noi sperimentiamo quando in bar litighiamo con gli amici, no? Sulle grandi questioni, arriviamo a un certo punto e diciamo vabbè, ma io la sento così e per me la verità è questa. Capisco che tu la possa sentire in un altro modo, fermiamoci qui. Per non litigare, tu ti tieni la tua verità, io mi tengo la mia. Questo è l'emotivismo, cioè la ragione ultima è cosa sento nelle mie corde. Però capite, se c'è una verità mia e una verità tua, non c'è verità. Ecco, noi oggi siamo figli di questa cultura. Sono andato velocissimo, no? Magari per chi ha voglia potrò fare così qualche rimando in luoghi nei quali questi passaggi provo a spiegare con un po' di più calma, però ci basta, per fare una fotografia dell'oggi, del perché al bar ci ritroviamo tante volte in questa posizione, no? Per non litigare, tu tieni la tua verità, io mi tengo la mia. Ciò che io sento nelle mie corde è diverso da ciò che tu senti nelle tue. Però se questo è lo stato dell'arte, voi capite che è difficile che una visione sostanziale, piena, di bene comune possa essere davvero praticata, perché viene percepita come divisiva, come l'idea di una parte. Allora, vengo al quarto passaggio. Come ricostruire? Se questa è la fotografia dell'oggi, Al tempo dell'emotivismo diffuso, innanzitutto noi abbiamo l'opzione che va per la maggiore, però è un'opzione problematica, perché dice, se non ci sono buone ragioni per preferire un'idea di bene ad un'altra, beh, non resta che la forza, perché solo la forza può imporre una scelta, e noi tante volte siamo costretti a scegliere. Allora si dice, beh, la forza, l'unica forza accettabile è quella della maggioranza. Lasciamo che sia il modello democratico a decidere. E guardate, è già una grandissima soluzione, un grande passo avanti. Meglio la forza della maggioranza che la forza di una minoranza. Però non è che sia la panacea di tutti i mali. Richiamavo prima l'episodio, no, di quella scelta tra Gesù e Barabba, che guardate, richiama un grandissimo giurista del Novecento, Kelsen, no, come esempio. Bene, però noi sappiamo che lì non è morta solo la verità, ma è morta la bontà, è morto il bene, è morta quella che era la promessa per una vita buona. Almeno, diciamo così, per i primi tre giorni. Dopo noi sappiamo che la storia è proseguita e speriamo che quella sia la scelta e l'opzione a cui siamo destinati, ma se rimaniamo nell'orizzonte del temporale, nell'orizzonte laico, beh, se quello è il paradigma ultimo, noi sappiamo che non necessariamente opera le scelte giuste. Allora, da dove ripartire per non fermarci semplicemente a un'idea che lo spazio comune e lo spazio pubblico sia lo spazio delle regole, lo spazio dei formalismi, e che l'opzione per il bene sia relegata al privato? Beh, io credo che una chiave per ripartire sia quella di mettere gli occhi sulle fragilità. E questa, guardate, è una considerazione che mi è capitato di fare più riprese, ma soprattutto quando ho avuto la fortuna di parlare con chi è impegnato nel sociale. Mi è capitato di fare, ad esempio, delle lezioni ad assistenti sociali o infermieri. Ed è molto interessante perché solitamente a me veniva chiesto di fare una lezione di deontologia professionale. E nei codici deontologici di queste categorie professionali, spesso tra i primi valori c'è l'impegno a non prendere partito per una specifica visione del bene, no? Una sorta di presa di distanza da quella che sarebbe la tentazione di giudicare in termini di bene e di male le persone che devi prendere in carico. E la riflessione che io facevo con loro è questa: guardate, è corretto, no, questo approccio aggiudicante, no? Si dice, perché se c'è qualcuno in difficoltà è inutile fargli la predica, è inutile dirgli tutto ciò che gli manca per riuscire a raggiungere una vita felice. Lo sa benissimo, altrimenti non avrebbe bisogno d'aiuto. È inutile ricordare a chi ha sbagliato, a chi è in difficoltà, tutto ciò che dovrebbe fare, che sarebbe bene facesse. Però fate attenzione, questo approccio aggiudicante sulla vita delle persone non è un approccio aggiudicante tra il bene e il male, perché quello che voi fate è chinarvi sulle fragilità della vita, provare con fatica a far rialzare queste persone e indicare loro un posto migliore verso il quale dirigersi. Perché questo voi fate, dite che prendiamo atto che dove sei arrivato è qualcosa che qualifichiamo come male, perché? Perché altrimenti ci resteresti, non chiederesti aiuto. E proviamo assieme a fare un percorso che ti porti in un luogo che sia preferibile, altrimenti perché ti presto soccorso? Cioè, se il dove vorrei portarti non è giudicato migliore, preferibile rispetto alla situazione dove sei, ma tutto fosse indifferente, non avrebbe senso il lavoro che fate. Capite quanto è preziosa questa intuizione? Vuol dire che noi ci dividiamo se partiamo, diciamo così, dai desiderata del bene che vorremmo in astratto, ma se noi invece ci mettiamo in ascolto della sofferenza, del male, di ciò da cui vorremmo tenerci alla larga, da ciò da cui vorremmo tenere alla larga i nostri figli, e se noi ci davvero chiniamo sulla vita sofferente, ci rendiamo conto del perché quelle situazioni non solo non siano desiderabili ma non siano giuste, cominciamo a capire che c'è una direzione di marcia privilegiata verso la quale andare, i cui contorni determinati magari sarà difficile averli ben chiari dall'inizio, ma intanto ci si mette in marcia e ci si può mettere in marcia assieme. Allora, io dico questo, un'intuizione, che davvero l'ascolto degli operatori sociali, di chi è quotidianamente chino sulle difficoltà, sulla fragilità dei nostri territori, quindi è una chiave per cominciare a riparlare in modo concreto di bene comune, cominciando a dirci quali sono i problemi da cui vorremmo risollevarci e questi cosa ci dicono rispetto alla fisiologia dello stare assieme, perché è chiaro che noi, se ci facciamo carico di situazioni che sono patologiche, appunto perché le riteniamo situazioni che non dovrebbero darsi, che non fanno parte dell'anatomia riuscita dello stare assieme, allora capite che il patologico in qualche modo ci parla del fisiologico, del ciò che dovrebbe essere, se riuscissimo a mettere davvero a frutto la nostra capacità di stare assieme. Allora, da questa intuizione, e sto finendo, perché l'impegno è di stare nei tre quarti d'ora, come questo ascolto delle fragilità, questa conoscenza del patologico nelle nostre vite, patologico vuol dire ciò che ci ferisce, ciò che ammala le nostre relazioni, può, diciamo così, suggerirci rispetto alla sfida dell'impegno politico. E qui adesso rimetto la giacca del direttore della SPES, no? Quindi di chi prova a offrire una palestra per i giovani e non solo, che vogliono attivamente impegnarsi per i loro territori. Beh, io credo che innanzitutto bisogna fare la fatica di alimentare la speranza, una parola che prima è uscita, e noi abbiamo scelto Udine questo acronimo, no? SPES, che dice sì, c'è scuola, no? Di politica etica sociale, ma soprattutto dice speranza, no? La speranza nella buona politica, quella con la P maiuscola, quella a cui ci richiama Papa Francesco. Allora, questa buona politica, secondo me, dovrebbe custodire tre verbi. Il primo è ricucire. Ecco, io credo che un politico oggi, un politico che creda ancora nell'autorità del bene comune e quindi di un comune che accomuni, debba imparare l'arte difficile del rammendo. Noi siamo in un tempo nel quale è molto facile provocare strappi e lacerazioni, è molto facile dividersi convinti della bontà delle proprie idee e dire me ne vado per la mia strada e sono stato costretto, no? Non potevo fare altrimenti. Io credo invece che noi abbiamo bisogno di persone che sappiano con pazienza ricucire gli strappi della generazione. Per usare un'immagine, abbiamo bisogno, e questo anche l'esperienza che noi proviamo a fare a Udine, cerca per quanto può di offrire botteghe artigiane, nelle quali proprio si va da mestiere per apprendere l'arte di ricomporre le distanze. Però voi sapete bene che le botteghe funzionano e sono generative se hanno degli artisti, dei maestri che allevano nuove generazioni di sarti, no, nell'arte sartoriale del rammendo e poi auspicabilmente anche di tessiture più impegnative. Quindi ecco, c'è bisogno di esempi credibili e c'è bisogno anche di non aver paura di mostrare esempi credibili. Una cosa che io ho constatato è che le nostre parrocchie, per ragioni storiche, hanno cominciato a evitare di chiamare persone credibili a parlare ai giovani, quindi a trasmettere questa idea, perché quando non c'era più un unico partito di riferimento, ma c'erano almeno due grandi fazioni, o tu avevi uno di qua o uno di là da poter chiamare assieme, o è meglio non chiamare nessuno, perché? Perché di nuovo avevi paura delle divisioni. Quindi veicolavi ai giovani l'idea che la politica è luogo di litigi e di divisioni, meglio tenersene alla larga. D'altronde, se fosse una cosa bella, la porteremo in parrocchia, siccome la parrocchia la tiene fuori, ecco, poi ci lamentiamo che i giovani non si impegnano in politica. Quindi abbiamo bisogno di persone credibili, ma abbiamo bisogno anche di luoghi nei quali queste persone riescano in qualche modo a portare la loro esperienza, mettendosi un po' in gioco. Secondo verbo, ascoltare. In un tempo nel quale la parola, la narrazione del proprio io, della propria idea, della propria parte spopola, e facciamo molta fatica invece a custodire il silenzio, l'ascolto. Però capite che se noi davvero vogliamo custodire e incentivare una logica del noi, abbiamo bisogno di far spazio alla parola degli altri, all'opinione degli altri, al pensiero degli altri. Ma questo spazio non si apre se noi non cominciamo a fare silenzio, se non riusciamo a metterci in ascolto. E qui sta la grande difficoltà dello stare assieme, che oggi credo sia davvero una delle sfide più grandi. Vedete, torna un po', è un upgrade di quello che avevo detto prima parlando di ricucire. Noi dobbiamo riuscire a custodire l'importanza di questa sfida, di stare assieme nonostante le differenze. Questo un po' lo sport, ad esempio, ci aiuta, perché una squadra vince quando ciascuno riesce a portare il proprio contributo, quando le differenze non sono vissute come limiti, come muri, ma sono dei ponti, sono qualcosa che viene messo al servizio degli altri, ma questo significa che ciascuno deve avere i propri spazi. Allora noi dobbiamo davvero riuscire a fare spazio alle ragioni, alle qualità degli altri, e non è facile però. Terzo verbo è riunire. L'immagine che qui potrei richiamare, se nel primo caso era quella della bottega artigiana, se la seconda era quella della squadra, qui potremmo usare l'immagine del tavolo. Cioè, abbiamo bisogno di politici che sappiano riportare le persone attorno a un tavolo, e senza essere quelli che poi anche gestiscono tutto, ma avendo a cuore di essere quelli che in qualche modo riescono a tenere le persone attorno a quel tavolo. E credo che oggi sia una cosa molto complicata, ma solo così noi riusciamo anche a ridare dignità ad una parola che è l'anima della politica e che oggi è svalutata, cioè quella di compromesso. Perché fare assieme vuol dire anche trovare compromessi tra sensibilità, punti di vista differenti. È quello che nasce dalla fatica di rimanere attorno a un tavolo. Però noi dobbiamo riscoprire davvero la potenza di questa parola. Perché compromesso deriva da un'etimologia che tiene assieme cum, appunto lo stare assieme, pro, che è questa idea proiettiva, no? Possiamo tradurla con avanti, innanzi, e poi il verbo mitto, che mandare, il mittente. Mettete assieme, viene qualcosa per la quale l'etimologia di compromesso è far avanzare insieme. Compromesso è esattamente questa capacità di promettersi l'un l'altro qualcosa che ci attende come un futuro e che ci impegna tutti quanti. Questo è il senso adulto, secondo me, del compromesso, e anche il senso adulto della politica, che nasce però dalla fatica del rimanere con tutte le differenze, con tutte le difficoltà attorno a un tavolo, e sappiamo bene che attorno a un tavolo anche si litiga, ma sempre in un'ottica di squadra e sempre con l'attenzione a non provocare mai strappi che siano definitivi, ma sempre anche con la cura di ricucire le distanze quando cominciano a essere troppo ampie. Questo è bello, però chiudo gli ultimi davvero minuti su tre punti un po' dolenti che io anche, diciamo così, respirato e condiviso con le persone che poi davvero si mettono in politica. Questi sono anche, diciamo così, gli stimoli che poi voglio dare ai miei due compagni di viaggio, loro sì impegnati direttamente. Allora, la mia impressione è questa, che ci sono tre problemi che chi si mette oggi in politica deve affrontare e rispetto ai quali deve essere anche avvertito, perché è bene invitare all'impegno, però bisogna anche mettere in guardia. Quindi quest'ultima parte la chiamerei così, avviso ai naviganti. Ci sono tre problemi. Il primo è la solitudine, il rischio della solitudine. Perché anche chi proviene da comunità strutturate, ad esempio dal mondo della Azione Cattolica, ma non solo, prima si sono citate le Acque, insomma, tanti luoghi nei quali si invita all'impegno, beh, però chi poi fa quel passo avanti registra con dispiacere che una volta eletto, una volta che si è schierato, sente venire meno, indebolirsi, se non in alcuni casi interrompersi del tutto il filo che lo legava alla comunità di appartenenza che in qualche modo l'ha espresso. E questo sembra quasi il prezzo pagato alla neutralità politica delle varie associazioni. Però questo si paga con la solitudine di chi in qualche modo si sente messo fuori, o può sentire a livello interiore questa solitudine. E quindi no, però ricette, lascio aperta una domanda, no? Com'è possibile continuare a custodire un dialogo, a coltivare un dialogo tra le comunità di appartenenza e colui che inevitabilmente per impegnarsi ha fatto una scelta, che può non essere la scelta che avrebbero fatto tutti i membri della sua comunità di appartenenza? E come fa, come può una comunità accompagnare chi decide di impegnarsi anche dopo la scelta? E fino a che punto il politico deve rispondere alle comunità che in qualche modo l'hanno espresso? Questo non ho una ricetta, la metto lì come prime domande anche per animare il dibattito. Secondo problema, il problema dell'ingratitudine. Altra cosa che spesso mi capita, così parlando con i giovani e con i meno giovani, è che tu ci metti l'anima, lo fai davvero con grande gratuità, no? Sembra che i politici lo facciano per arricchirsi, chiunque conosca persone che si impegnano per le loro amministrazioni sa che c'hanno tutto da perdere, in fatto di tempo, in fatto di soldi, no? È davvero, tanti giovani e meno giovani lo fanno per un senso, diciamo così, di restituzione. Essere adulti vuol dire cominciare a restituire qualcosa, no? Alle comunità che ci hanno formato. Il politico, come abbiamo detto prima, è tale se decide. Ma quando tu decidi, scontenti. E visto da fuori, la soluzione migliore è sempre un'altra. Le scelte da fare sarebbero state differenti. Sicuramente non hai fatto tutto ciò che avresti dovuto per rimanere fedele ai tuoi valori, alla tua storia. Bene, questo può provocare di nuovo a livello interiore molta sofferenza. La sofferenza dell'ingratitudine, che è comune, guardate, a tanti mestieri, a tutti coloro che si spendono per altri e che non sempre ricevono una risposta di ringraziamento. Tante volte ricevono ingratitudine a fronte dell'impegno profuso. Bene, su questo come resistere a queste pressioni senza farsi sopraffare dallo scoramento? Questa è una domanda aperta. Terza e ultima, diciamo così, preoccupazione è come gestire il conflitto. La politica è conflitto, ma la vita è conflitto. Laddove ci sono le differenze anche in una famiglia, tra marito e moglie, tra genitori e figli, dove ci sono differenze, ci sono contrasti. Il problema è che è questa, che di nuovo una dimensione fisiologica dell'umano spesso degenera, i conflitti diventano insanabili. Allora, come possiamo evitare il degenerare delle ostilità in fratture insanabili? E come apprendere l'arte difficile della mediazione dei conflitti? Come imparare a farli evolvere in modo generativo? Perché anche il Papa ci dice: non abbiate paura dei conflitti, ma fate sì che diventino occasioni di rilancio, no? Per costruire davvero qualcosa di nuovo. Come far sì che i conflitti siano luoghi generativi? Allora, la risposta che fa un docente è semplice: ci vuole formazione. Semplice, però poi il suo onere è di offrire luoghi formativi adeguati. Quello che posso dire è che c'è grande bisogno di competenza tecnica. Lazzati diceva che non basta essere onesti, quello è il minimo sindacale per un politico, bisogna essere competenti. Quindi bisogna andare a scuola per imparare le tecnicalità dell'azione politica. Però dico, bisogna anche formare la propria interiorità, imparare a gestire prima di tutto i conflitti interiori. Imparare a fare silenzio dentro di noi, imparare a mediare le pressioni interiori per riuscire poi a resistere alle difficoltà dell'impegno politico. Però ecco, questo è un po' quello che può dire un professore, quello che prova a fare una scuola sociopolitica, che come ce ne sono tante. Però mi interesserebbe adesso sentire cosa dicono i protagonisti. Io sono stato bravo, ho sforato di 3 minuti sui 3/4 d'ora. Adesso mi piacerebbe davvero passare la palla ai miei due compagni di viaggio, a Marco Vittori, che è sindaco a Sagrado, quindi diciamo così, copre l'area goriziana, e a Gianni Ghiani, che invece è consigliere comunale a Pordenone, insomma, quindi del pordenonese. Voi che, così, oltre a rappresentare metà del nostro territorio regionale, ma al di là delle battute, soprattutto siete sul campo. Ecco, una prima reazione a queste suggestioni, direi soprattutto rispetto un po' a quello che ci si aspetta da un politico, se è questo che io ho provato a dire uno dei compiti del politico, e soprattutto cosa ne pensate rispetto a quelle che così di seconda mano a me sembrano invece poi punti dolenti di chi questa scelta decide di farla. Comincia Gianni. Dai, non ci eravamo messi d'accordo sulla scaletta, ma diciamo che in modo democratico, a maggioranza, decidiamo che inizia Gianni.
Diciamo così, con un'occhiata. Ma allora, intanto ringrazio chi ha pensato di invitarmi per così portare la mia esperienza di amministratore comunale. Due cenni per dire che io provengo, insomma, dall'Azione Cattolica, e dopo aver fatto il presidente diocesano sono stato invitato, insomma, a fare una scelta di impegno politico. Ci ho pensato un po', e nel 2006 sono entrato a 40 anni, quindi sostanzialmente, rispetto magari a altri che hanno fatto la scelta di impegno politico da giovani, io l'ho fatto da un po' meno giovane, ecco, cercando di portare anche quell'afflato di formazione, ecco, che avevo vissuto in Azione Cattolica. Rimango un aderente di Azione Cattolica, però è vero, un po' i tempi, un po' le situazioni sono tali che è difficile anche mantenere certi legami con l'associazione che ti ha aiutato a crescere. In alcuni momenti questo diventa anche un sentimento un po' di frustrazione e nello stesso tempo anche di difficoltà. Perché è vero quello che è stato detto nel mettere in luce anche quali sono i limiti, no? E le fragilità. Il sentirsi soli oggigiorno è abbastanza frequente, ma credo non soltanto per chi fa politica, ma anche per il genitore, anche qualche volta anche per lo studente, per il lavoratore, il consulente. Cioè, siamo in un periodo in cui con la velocità che ci viene richiesta di pensare e agire, ecco, spesso facciamo difficoltà sia a pensare che agire consapevolmente. Questo emotivismo che tu hai messo a fuoco, secondo me è una cultura che è molto diffusa, un sentire, è una condizione esistenziale di oggi, tant'è che la politica oggi è difficile farla perché anche i tempi di decisione sono sempre più stretti, non c'è tempo di riflettere, non c'è tempo di condividere anche da posizioni diverse una soluzione che potrebbe essere comune. Certo è che si può anche resistere o si può cercare di invertire almeno un po' la rotta rispetto a questa deviazione, secondo me. Le riflessioni mi hanno fatto venire in mente anche un testo proprio recentissimo del sociologo Mauro Magatti, che dice, cioè, viviamo un tempo veramente di cesura storica, cioè quello che finora è stato per noi un po' il tran tran, con la crisi che dal 2008 ci vede ancora dentro, però si sta aprendo una porta nuova, di un mondo nuovo. Il problema è che siamo disorientati, personalmente anch'io mi sento disorientato, cerco di darmi una rotta ogni giorno, e anche dentro il partito politico a cui appartengo sento questa fatica di trovare una rotta, perché siamo tutti quanti che abbiamo dei valori, che abbiamo dei desideri di far bene, ma trovare la rotta giusta per far sì che poi da questo desiderio di far bene venga fuori effettivamente un'azione capace di generare comunità, e questo è molto difficile. E magari dice: abbiamo due strade, una, siccome c'è la crisi, ci ha portato all'esigenza di ritrovare il senso del legame sociale, da soli non ce la possiamo fare, e questa crisi ci mette con le spalle al muro, cioè fino adesso hai pensato che l'individualismo fosse la strada giusta, adesso invece ci troviamo a constatare che quella non era la strada giusta, anzi ci siamo spinti al limite che l'egoismo poi ci ha fregato un po' tutti a diverse gradazioni. Però il rischio è che ci possiamo ritrovare nella necessità di recuperare legami sociali per chiuderci come piccola patria, come piccola comunità che ha bisogno di ritrovare se stessa guardando dallo specchietto retrovisore, immaginando che il passato fosse comunque meglio di quello che ci prospetta il futuro. E questo è un rischio. È un rischio perché comunque il mondo sta cambiando, quindi le ricette del passato non funzionano. E questo ci produce disorientamento, ci produce quel senso di paura, di inadeguatezza, no? Che poi, siccome sale dal basso, cioè è una questione, un vissuto che diventa poi consenso, e invece bisognerebbe anche da cattolici impegnati in politica aprire una strada nuova, avere il coraggio di aprire una strada nuova partendo da questo bisogno di legami sociali. Legami sociali per riscoprire il fatto che noi siamo chiamati a costruire una civiltà dell'amore, come diceva Paolo VI. E allora questa è una sfida molto alta alla quale spesso sentiamo di essere inadeguati, ma io penso che bisogna uscire fuori dalla solitudine, bisogna certamente ricucire, certamente riunire a partire da un ascolto, ma per esempio uscire fuori da questa dinamica del mi sento, percepisco, la gente vuole. Attenzione, cioè qui ci vuole veramente invece uno scatto di riflessione maggiore. Dobbiamo andare più in profondità, non più nella orizzontalità dell'azione che ci spinge a fare quello che la gente chiede. Non perché la gente non vada ascoltata, ma attenzione, il rischio è che noi non guidiamo un processo dove ci viene chiesto qualcosa di molto esigente dal tempo in cui stiamo vivendo. Per cui quello che sento come bisogno è proprio luoghi in cui si va oltre la superficialità e il bisogno impellente di prendere decisioni al momento, anche a livello comunale. Faccio giusto un 30 secondi. La cosa più triste è quando tu da consigliere, io sono di minoranza in questo momento, poni dei problemi con la volontà veramente di costruire qualcosa e vedi dall'altra parte il silenzio, perché parla uno solo, è sufficiente che parli uno solo. Spesso la dichiarazione è tesa a affermare la propria posizione e non metterla in discussione, neanche se dall'altra parte c'è effettivamente la volontà di aprire un dialogo. Perché? Perché la legge dei numeri, la forza della maggioranza prevale su tutto. È inutile stare a discutere, tanto sappiamo già che io la penso così e tu la pensi colà. Ma questa è la morte della politica e diventa diseducativa nei confronti dei cittadini. perché a questo punto diventa tutta una meccanica di questo genere. Conta ogni 5 anni vincere le elezioni e dopodiché possiamo anche fare a meno di fare i consigli comunali. E questo, da cattolici, dobbiamo rifuggirlo. Il pluralismo è importante, ma da cattolici non dobbiamo cadere in questo vizio, in questo tranello. Dobbiamo mantenere alta l'asticella. Mi fermo qua.
Se si sposta. Sì.
Ok. Allora, io sono Marco, sono il sindaco di un piccolo comune mezzo montano del Goriziano e a giugno, dopo diversi anni di militanza comunque all'interno delle amministrazioni comunali, purtroppo sempre di maggioranza, quindi non conosco bene le dinamiche della minoranza se non in maniera indiretta, e sono diventato sindaco. La mia storia ve la tralascio, è un po' burrascosa, soprattutto negli ultimi anni con l'amministrazione precedente, ma insomma sono percorsi che all'interno della politica e dell'amministrazione purtroppo trovano appunto queste conseguenze quando proprio il bene comune non viene inteso in se stesso, ma come una frase che vi leggerò dopo diventa forse l'unico scopo di qualcuno e non può essere veramente la politica lo scopo unico della propria esistenza e della propria vita. Dicevo questo e voglio solo un attimino chiedervi una cosa. Quanti di voi, per alzata di mano, tanto per ritornare ai giochi, partecipano alla vita pubblica del proprio comune o comunque della regione, dell'amministrazione, eccetera? A parte i due consiglieri qui davanti. Così, per alzata di mano, quanti di voi partecipano alla vita pubblica del proprio comune?
Partecipano, hanno partecipato,
sono almeno presenti. Beh, insomma, ok. Quanti di voi, almeno, dico, una volta al mese, perché dire alla settimana sarebbe complicato, parlano con il proprio sindaco?
Ecco.
Potete anche girarvi, ma le mani sono veramente, veramente poche. Io vi chiedo scusa se ho banalizzato questa cosa, ma volevo partire proprio da qui. Che cosa succede quando, come diceva prima Luca, si passa quel testimone? Uno fa tutto un percorso, arriva, io sono associato da quando ero a Cierino e faccio parte dell'azione cattolica. Però effettivamente quando poi arrivi, la solitudine, ti perdi, non ci sei, c'è qualcuno che ti segue, qualcuno che ti dà indicazioni, che ti aiuta, che fai un percorso. E sono domande che ci siamo posti più volte. Ed effettivamente succede quello che è successo qui in platea. Una volta che tu sei oltre la barricata, molte volte sei da solo. Ma non sei da solo. Non sei da solo se prima hai saputo costruire, se prima hai saputo seminare. Molte volte non ci accorgiamo, ma lungo il percorso che facciamo, e ritorno a un punto fondamentale di quest'oggi, durante il nostro percorso formativo, è vero quello che abbiamo detto, quello che ci diremmo, eccetera, ma se non fai un percorso formativo, se non ti confronti, se non hai modo di dialogare con le persone che ti stanno accanto, è difficile crescere. Ma è difficile crescere soprattutto in un argomento così difficile e, permettetemi un termine forte, snobbato come oggi il tema della politica. Forse gli esempi non ci aiutano in qualche caso, ma dobbiamo pensare a quello che è il presupposto fondamentale. Ce l'hanno detto un po' tutti, io non cito perché essendo meno laureato delle persone a me a fianco, dico semplicemente la politica è un servizio. E quindi siamo noi per primi ad essere a servizio di tutti. Allora io non mi sento isolato nella mia comunità. Non mi sento isolato perché? Perché nel percorso ho cercato di trovare comunque alcuni pilastri, alcune parti dove potermi appoggiare, alcune parti dove, anche se di idee opposte o diverse o comunque non coerenti magari nella loro complessità, hanno saputo comunque essere motivo di stimolo, di confronto, di dialogo, qualche volta anche di baruffa. Ma poi si esce e si cerca di riallacciare e di rimettere in moto tutto. Allora, una delle frasi che mi colpisce sempre è, insomma, è uno dei nostri comandamenti: ama il prossimo tuo. Amare qualcuno è volere il suo bene e adoperarsi efficacemente per esso. Accanto al bene individuale c'è un bene legato al vivere sociale delle persone, il bene comune. È il bene di quel noi tutti, formato da individui, famiglie e gruppi che si uniscono in una comunità sociale. Questo ce lo dice Papa Benedetto. È chiaro che è questo quello a cui dobbiamo tendere. E dall'altra parte, se andiamo a leggere sempre nel Vangelo, al capitolo 10 di Marco, Gesù dice: voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su tutte di esse, e i loro capi esercitano su di esse il potere. Ma tra voi non è così. Ma chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servo, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Io credo che se non ci poniamo all'interno di queste due piccole azioni, piccole cose che ho citato, è difficile pensare a costruire e ad essere veramente al servizio dei più deboli. Perché la politica deve entrare in questa concezione. Non dobbiamo dimenticarci degli ultimi e fare di noi stessi il privilegio, il passo più importante. Siamo noi con il nostro io. Il nostro io deve diventare un noi. Nella campagna che io ho fatto per le mie amministrative, una delle cose che ho fatto è stata quella proprio di condividere, di creare quello che diceva Luca prima, una squadra, un percorso insieme, un noi, non un io unico. Un io che comunque deve contenere quel noi, ma noi che non significa annullare nessun io, ma condividerlo, metterlo insieme e creare veramente quella che è una squadra. La politica, vi dicevo prima, non può essere mai per un cattolico un assoluto, un valore supremo. Il cattolico deve relativizzare la politica, perché sopra la politica, che appartiene all'ordine dei mezzi, c'è l'etica. Non si può fare della politica, dicevo prima, lo scopo supremo. Il cattolico in politica è a servizio di tutti. La politica quindi deve essere considerata un servizio, un'accettazione incondizionata di quelle che possono essere le difficoltà e di quelle che devono essere sicuramente le ricerche del bene comune e delle azioni affinché queste possano essere accolte. Ma è evidente che se non ci poniamo nella condizione di scendere molte volte dal gradino che ci è stato conferito con l'elezione, molte volte noi ci sentiamo delegati e questo non va bene. Io una delle frasi che ripeto ai miei cittadini che mi dicono: bene bene, adesso sindaco mi raccomando fai bene, e no, gli dico, mi avete portato qui e adesso insieme cerchiamo di fare bene. E loro sgranano gli occhi e mi guardano: ma cioè, ti abbiamo messo lì, adesso fai tu. E no, ho detto, siamo lì, ma adesso dobbiamo ripartire, perché questa è una delle tappe per arrivare poi a un percorso. È vero che loro hanno parlato molto in termini aulici, filosofici, eccetera, e adesso vi parla uno che scende nella pratica e nella concretezza. Ed è vero che le due cose si sposano e funzionano allo stesso modo, o meglio, si compensano e si aiutano. È difficile sicuramente creare questi tavoli di condivisione, perché non è facile sedersi, mettersi a confronto, magari appunto con idee o percorsi sicuramente diversi, perché non tutti abbiamo fatto lo stesso percorso. Però la cosa più grande che ne esce è proprio questo contributo a tutti. Il fatto di poter mediare all'interno anche di una semplice azione che bisogna svolgere per ottenere magari dei risultati o delle azioni per delle persone che sono in difficoltà, se non mediate e spiegate, diventano difficili. Molte volte il politico sì, fa le sue azioni, deve normare, deve fare le leggi, eccetera, ma nelle piccole comunità come la mia l'importanza della relazione è fondamentale. Ecco perché vi dicevo prima, quanti di voi parlano con il sindaco? È chiaro che parlare con il sindaco di Trieste, di Pordenone o di Udine, eccetera, diventa sicuramente difficile, ma magari con il consigliere, l'amministratore, eccetera, è più facile. Nelle piccole comunità invece il sindaco permane e rimane la figura dove veramente anche la signora di turno, per qualsiasi esigenza, arriva e ti chiede il bisogno di ogni cosa. E quindi dire che ti trovi da solo, sì, qualche volta il fatto di aver scelto o di dover scegliere ti pone nella condizione di essere da solo, ma questo è uno dei compiti purtroppo che l'amministratore si trova a ricoprire quando diventa sindaco più che presidente o cose di questo tipo. È evidente però che c'è necessità di creare sempre un confronto, ma anche con le persone. Per quello che riguarda, mi limito ancora a questo, il discorso dell'ingratitudine, io mi rifaccio sempre a una frase: dopo che hai fatto tutto questo, sentiti un servo inutile. Quindi io l'ho sempre fatta mia filosofia, per cui proprio ieri si riaprivano da noi in parrocchia le attività e il parroco mi ha chiamato perché dovevamo sistemare alcune cose, e poi già che ero lì, insomma, come tutte le cose si sistemano altre, e alla fine mi sono messo a tagliare della vegetazione. Sono arrivati i genitori, arrivano e una delle mamme che ha accompagnato questi bambini mi fa: ma tu quando comincerai a fare il sindaco? E io gli ho detto: guarda che ho cominciato il 12 di giugno. Allora capite bene, l'immagine che abbiamo del sindaco probabilmente rimane ancora quella del palazzo, quella della persona che deve tagliare i nastri, che deve inaugurare, che deve fare le norme, che risolve tutti i problemi dei cittadini, eccetera. L'immagine del sindaco per me rimane sicuramente un'immagine istituzionale importante, perché c'è un ruolo, c'è un'investitura che comporta logicamente tutti i limiti che ci siamo detti, perché il scegliere, abbiamo detto, sicuramente è meglio del non scegliere. L'impegnarsi sicuramente porta a delle condizioni e a delle situazioni che qualche volta sono anche difficili da gestire. Ma un'altra parola appunto, che è quella della condivisione, sicuramente fa alleggerire il peso a tutti. e molte volte il fatto di informare, comunicare, trasmettere quelle che sono anche le difficoltà e le sensazioni, danno questo aiuto a noi che molte volte appunto siamo visti come lontani o persone che non, una volta messi lì, fanno semplicemente, come si suol dire, i propri affari. Ecco, questa è una frase che a me non piace, però è nel dire comune. Ora avrei altre cose, ma ribalto di nuovo la palla o la lancio in mezzo.
Direi che sicuramente adesso è interessante rilanciare la palla a voi. Chiedo solo un conto sulla tempistica, perché noi avevamo l'idea fino a mezzogiorno, abbiamo cominciato un po' tardi. Fino a quando possiamo andare così?
Fino a mezzogiorno?
Oh, no, non riusciamo a recuperare. Boh, allora.
Che ci aspetta la
Sì,
è voluto far aspettare i vescovi.
No, però.
Okay. Si può fare. Moderatamente possiamo fare la palla. A voi la palla, avete vinto tutti il premio e quindi potete tutti rompere il ghiaccio.
Allora, sì, grazie, ne ho un po' di ghiaccio io qui, ho risposto malissimo, quindi devo partire per primo. Allora, una brevissima considerazione, un ringraziamento in prima agli oratori, agli organizzatori, al Presidente di Fieste e ai miei colleghi. Io credo che oggi abbiamo sentito cose importanti che vanno nel senso che l'abbiamo pensata noi anche come Presidenti regionali. Dobbiamo tornare, quel rilancio la palla a voi, è una provocazione a noi aderenti. Abbiamo qua due aderenti che si sono impegnati bene, io direi, ho sentito belle parole oggi in politica, però siamo noi forse, come diceva Papa Francesco a Roma, io ero a Roma, per 150 anni, a dover di nuovo tornare ad agire come azione cattolica. Cioè, mi spiego meglio, è una mia considerazione, una mia provocazione, ripeto. Forse ci siamo un po' addormentati. Abbiamo lasciato un po' che al momento della fatidica domanda scegliete Barabba o Gesù, gli altri hanno detto scegliamo Barabba. Questo è stato il grande errore che forse stiamo facendo. Dobbiamo tornare ad accompagnarli, a pungolarli se necessario. Dobbiamo tornare ad agire, a fare quello che fa molto bene l'Azione Cattolica, a fare rete, condivisione, comunione, insieme magari ad altri che la vedono come noi. Quindi tornare ad essere quello che siamo sempre stati, una parte importante di questo paese, credo. 150 anni di storia. Abbiamo fatto la storia di questo paese e dobbiamo tornare in questo momento in cui c'è uno scollegamento, c'è una mancanza d'etica, un individualismo, un egoismo importante, a tornare ad essere di nuovo comunione e pungolare, ripeto, a essere accompagnatori dei nostri rappresentanti. Questo credo sia un momento che abbiamo voluto realizzare, ma credo importante, e che dovrà portare sempre di più a rilanciare, a trovarci insieme a loro, in un discorso di compartecipazione, di compromesso, ma nel compromesso, come ci diceva Luca, dell'andare avanti assieme. Questa deve essere, io credo, lo spirito del laico di Azione Cattolica. Spero che, e credo, vedo che a livello nazionale questo si sta facendo, stanno crescendo queste cose, in Veneto si stanno incontrando ogni anno con i loro rappresentanti in politica, non importa la parte, perché il tutto è superiore alla parte, come ci dice Papa Francesco, e loro vengono e si parlano e discutono. Io auspico in futuro anche qua nella nostra regione un discorso simile, trovarci insieme ai nostri rappresentanti a discutere noi insieme a loro cosa pensiamo noi, cosa pensano loro, in un compromesso che ci porti avanti. Grazie.
Io mi permetto solo di suggerire gli interventi più brevi possibili, così sentiamo anche più voci.
Allora, io 25 anni fa ho partecipato attivamente alla vita politica della mia città. Dico, mi sono ritrovato in quelle difficoltà di cui si parlava prima, quindi non è un problema di oggi, ma è un problema che risale da tanti anni in questa parte. Credo, anche per l'esperienza che ho, sono stato presidente di Università della Nazione Cattolica, che quello che manchi è la formazione dei nostri aderenti anche da un punto di vista sociale e politico. Mi spiego meglio. Io credo che per fare politica bisogna essere preparati, per cui se non ci sono persone dell'Azione Cattolica che si impegnano direttamente in politica è legato anche al fatto che non hanno questa preparazione in fase, e questa preparazione in parte la deve dare anche l'Azione Cattolica.
Grazie.
È interessante qualche intervento dei più giovani anche, no?
Sono tutti troppo preoccupati di non far aspettare troppo il vecchio, allora.
Chiedo scusa un attimino, faccio una domanda ai relatori, un'opinione più che altro. Diciamo, negli ultimi 25-30 anni è stato svuotato un po' l'assemblearismo, il Consiglio Comunale è stato messo in disparte, adesso la sensazione, ma non so se è solo un'impressione di noi che l'abbiamo poi periferia della politica, sia che con le unioni territoriali si svuotino i comuni. Ecco, volevo la vostra impressione.
Domanda tecnica.
Vuoi comunque rispondere?
Intanto è una domanda, no?
È per voi questa?
Sì, sì, sì.
Rispondo io.
Beh, che cosa, diciamo così, come tutte le riforme, per essere precisi, è chiaro che trovano le sue difficoltà e le sue azioni. È evidente che la riforma è una riforma che sicuramente ha delle ambizioni molto alte, che però forse aveva bisogno di quello che ci siamo detti su questo tavolo, di maggior condivisione, di maggior forse confronto, di scendere proprio nel concreto, nello spiegare il perché di certe azioni e nell'andare proprio a individuare eventuali anche azioni di recupero all'interno di quelle che possono essere questi indirizzi nuovi, queste nuove indicazioni. Sicuramente non lo vedrei come uno svuotare di responsabilità e di competenze il Consiglio più che la Giunta, più che il Sindaco. Sicuramente si va in una direzione che modifica gli assetti oggi istituzionalmente previsti. È chiaro che anche qui siamo in un meccanismo, e qui faccio comunque una provocazione che dobbiamo logicamente condividere, è chiaro che bisognerà capire anche cosa succederà, perché le indicazioni ci sono, bisogna vedere se i percorsi saranno condivisi, se ci saranno idee nuove, se ci saranno proposte diverse e anche quali saranno poi le conseguenze di queste cose. Quindi una volta che oggi qui possiamo prendere atto della situazione attuale, di quello che succederà, abbiamo un percorso, bisognerà seguirlo, bisognerà logicamente impegnarsi, ma l'impegno fondamentale è quello di, uno, comunicarlo a tutti, quindi condividere il più possibile con le comunità, con la gente, eccetera. Ma soprattutto mi piace ricordare chi ha fatto l'intervento precedentemente, dicendo che molte volte non dobbiamo rimanere noi come associazione alla finestra, ma dobbiamo veramente, se ci crediamo, se pensiamo che l'interesse debba essere proprio anche quello di spendersi per la politica, creare situazioni, creare momenti, creare incontri. In passato, questo io l'avevo sottolineato in più occasioni anche per la necessità del mio percorso formativo, e non è facile. Ai giovani là in fondo dico: impegnatevi, non abbiate paura, non fatevi prendere dalle cose semplici. Quelle sono raggiungibili, si raggiungono facilmente, sono le cose difficili che magari necessitano di più impegno, però poi danno anche risultati. E quindi e la vostra forse giovinezza, il vostro desiderio che ci deve aiutare, e la voglia soprattutto di lasciare qualcosa a voi anche, e che voi possiate maturarlo e portarlo a compimento. Per quello all'inizio dicevo, noi forse seminiamo e poi non sappiamo cosa raccoglieremo e come lo raccoglieremo. L'importante è che si creino queste situazioni per cui ci sentiamo coinvolti e non esclusi. Forse qualche volta le riforme, le cose vengono calate, vengono impostate, eccetera, eccetera. È chiaro che c'è una necessità, si diceva prima, c'è la fretta di correre e non si riesce a fare magari tutti i processi. Però è necessario condividere, ma soprattutto conoscere, perché la conoscenza ci leva una grossa fetta dell'ignoranza che molte volte abbiamo.
Allora, abbiamo un appuntamento importante, quindi cercherò di essere breve, anche se la materia è quella che vivo quotidianamente, quindi sarei invogliato ad approfondire le cose. Faccio il formatore di mestiere, e il mestiere di formatore in questi ultimi 3 anni me lo sto giocando all'interno della pubblica amministrazione, e quindi vedo le difficoltà di chi è dipendente pubblico e chi è amministratore degli enti locali. 2 flash. È sempre più complesso operare per il bene comune dotandosi di strumenti che siano in grado di centrare questo obiettivo. Perché? Perché spesso si perde di vista il grande obiettivo, che ormai diventa sempre più strategico per le ragioni che dicevo prima, appoggiandomi al sociologo Magatti, e dall'altro lato gli strumenti che bisogna mettere in campo per riuscire a realizzare l'obiettivo strategico. In questo caso è garantire buone condizioni di sviluppo socio-economico e culturale del nostro territorio, ovvero Regione Friuli Giulia, che ricordo è una piccola regione, 1.200.000 abitanti, 216 comuni. 50 comuni sono sostanzialmente sotto i 1.000 abitanti. Capite già da questi pochi numeri il livello di frammentazione che noi abbiamo nella nostra regione. Lo sviluppo, potremmo dire la tendenza, che ormai è una condizione di esistenza e non soltanto di scelte politiche, a livello individuale e collettivo, è tale per cui o riorganizziamo il modo anche di costruire ente locale, che vuol dire comunità, che però si danno anche degli strumenti amministrativi di gestione e governo del territorio e di sviluppo dello stesso. Perché? Perché se non c'è sviluppo non ci sono neanche risorse perché gli amministratori pubblici possano investire per dare servizi ai cittadini. Quindi il meccanismo è tale per cui è assolutamente fondamentale fare una riorganizzazione. Qui una punta di critica al governo che sostanzialmente sostengo, visto che sono del Partito Democratico, ma anche una punta di critica a chi è venuto prima. Bisognava fare prima quella riorganizzazione, perché c'è un tempo per ogni cosa, no? Il Coelho ti dice c'è un tempo per ogni cosa. E spesso quando si ritardano certe decisioni che sono assolutamente fondamentali, si fa un doppio danno, cioè si costringe chi viene dopo a prendere, come dire, in mano una situazione che va rapidamente risolta. E per quello che dicevo prima, attenzione quando ci si trova nei luoghi istituzionali delle scelte fondamentali. Non si può vivere di fa e disfa. Cioè la responsabilità anche di un cattolico in politica non è che perché una cosa l'hanno fatta gli altri e io divento classe di governo perché ho la responsabilità di guidare i processi, casso tutto quello che hanno fatto i miei predecessori e apro completamente una pagina nuova. Bisogna essere sufficientemente intelligenti a dire che quello che è importante può essere affinato, può essere migliorato, ma non abolito, abrogato totalmente. Guardate che noi abbiamo questo grande vizio che si sta generando perché un eccesso di polarizzazione tra chi è all'opposizione e chi è al governo porta poi a non fare scelte oculate guardando il futuro e al bene di tutti i cittadini, al bene del territorio, per il bene soprattutto dei cittadini che verranno o che stanno crescendo, che sono i nostri figli, i nostri nipoti. Quindi io mi auguro, detta in maniera molto politica e concreta, chi verrà dopo, chiunque esso sia, abbia la responsabilità di non buttare a mare tutto, ma di migliorare ciò che è necessario migliorare. Perché se no facciamo non un passo avanti, ne facciamo due indietro, creando un caos che metà basta. E la finisco qua.
A me è stato detto poi di tirare le fila, non abbiamo il tempo, quindi faccio solo veramente due telegrammi, no? Avete capito? Qui non si trattava di dare risposte definitive, si trattava di richiamarci l'un l'altro alla responsabilità dell'impegno, proprio per quell'idea che essere adulti significa restituire e mettersi in gioco. Allora ringrazio Marco Vittori e nel ringraziarlo raccolgo per una provocazione molto importante. Proviamo a rifletterci, no? Il politico è quello che deve mettere la faccia, dire io sono più bravo degli altri perché chiedo io il voto, e nello stesso tempo deve evitare di cadere nel narcisismo e riuscire a trovare un equilibrio appunto tra il mettere la propria faccia e costruire una logica del noi. Credo che ci voglia molta prudenza, molta saggezza per non cadere. Nel ringraziare Gianni Ghiani riprendo un po' proprio Magatti che lui ha citato. Ecco, Magatti ci dice spesso che noi dobbiamo essere capaci di nuova generatività, no? Questa parola che dice saper far crescere cose nuove. Ecco, noi abbiamo parlato di tutta la difficoltà dello stare assieme, delle differenze, ecco, dei conflitti che nascono tra le differenze. Ecco, essere adulti significa essere capaci di far evolvere le differenze e i conflitti in novità positive. Ecco, questa credo sia la sfida. E da ultimo vorrei però dire una parola da filosofo morale, soprattutto per quell'intervento nel quale si ripete che siamo nella stagione degli egoismi, della mancanza di etica. Ecco, io non credo, francamente, che questa sia la fotografia dell'oggi. Come ha detto qualcuno più importante di me, noi non viviamo un tempo peggiore rispetto al passato, è semplicemente diverso. Io credo sì che oggi ci sia un diffuso senso di sfiducia anche nella capacità di noi, credo che si avverta una certa solitudine e un certo timore rispetto al futuro, e questo porta alla chiusura. Ma l'uomo è sempre quello, l'uomo sta bene quando vive relazioni buone con gli altri, quindi e sa che c'è una verità etica che fa riposare la felicità proprio nella qualità dei rapporti tra le persone. Allora il nostro compito è davvero quello di essere custodi di questa consapevolezza, ma soprattutto capaci di alimentare la fiducia e la speranza in un futuro che può essere ancora un futuro del noi. Ecco, con questo io davvero vi saluto, ringrazio ancora gli ospiti, chi ci ha invitato, e adesso andiamo alla mensa importante, che è anche la mensa convivialità. Buona giornata.